Radio Parma.
Allora, intanto Simona, buongiorno, 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 ti presento adesso, intanto ti do la mano virtuale, no? Anche perché siamo separati dal vetro, poi saremo separati dalle mascherine, poi saremo separati dal cellofan che ci divide, ma diventa complicata. Ciao Simona, ben arrivata.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Simona, ho letto un po' il tuo curriculum in realtà e ho scoperto che tu non sei solo illustratrice, non sei solo grafica, ma sei tante altre cose, hai avuto tante esperienze di vita. Non solo professionale, sì. Tra l'altro anche lavori che ti hanno unito a una sensazione etica diversa, no? Di ogni vita di ognuno di noi.
Sì,
sbaglio,
io
Simona?
Lo dico sempre, io dico sempre questa cosa, che non ho mai lavorato e ho lavorato tantissimo, molto più di tutti, nel senso che per me non esiste proprio il concetto di lavoro o l'idea di usare il mio tempo per andare a lavorare, non ce l'ho mai avuto e devo dire ci ho provato ma fallendo miseramente.
Non fa per te, non fa per te questa cosa. Quindi insomma diciamo che sei giovane ma comunque già quel buon bagaglio di buon pacchetto di anni che ti sei portato appresso professionalmente parlando è un bel po' di tempo insomma, no? In cui ti sei occupata di altri, per altri, con altri.
Sì. Grazie prima di tutto per il fatto di avermi detto giovane, perché io non mi reputo più giovane purtroppo.
Ho visto il tuo anno di nascita e devo, beh, ti assicuro che non dimostri assolutamente,
grazie.
Ma veramente, assolutamente. Sono rimasto, dico, ma è la stessa, sai quando dici, ma è la stessa che ha questi anni.
Grazie.
Vabbè, comunque, Simona.
No, comunque devo dire, questo è molto importante questa cosa che dici, perché appunto, avendo fatto varie esperienze nella mia vita, generalmente sono tutte esperienze che partono da una ricerca creativa, quindi appunto come parlavamo prima io e te, io ho cominciato come grafica, poi anch'io ho iniziato a dipingere, a fare attività, diciamo tra virgolette artistiche, no? Che non hanno niente a che vedere con un lavoro ordinario. E mi sono accorta che questo modo di procedere mi ha proprio come guarito da tante mie difficoltà, da tanti problemi che avevo e ho scoperto che questa era una cosa che io potevo far fare anche alle altre persone, non era solo una cosa che faceva del bene a me, ma fare lavorare le mani e la mente in un modo diverso è curativo, quindi ho fatto di questa cosa il mio lavoro, diciamo.
Ecco, diciamo che tu pratichi proprio laboratori, giusto?
Sì, sì.
Che si occupano di che cosa? Laboratori artistici, creativi, che
laboratori
cosa?
Creativi che io faccio sia con persone di tutte le età, parto da bambini molto piccoli fino a persone anziane, adulti, donne, qualsiasi essere umano. Sono tutti lavori che partono appunto, come dicevo prima, da un approccio creativo alle cose, nel senso che non è semplicemente dipingere o disegnare, ma è insegnare alle persone che quello che immaginano in qualche modo possono realizzarlo. Nel momento in cui una cosa viene immaginata, questa cosa è già fatta. E questa è una grande forza, è un grande strumento anche per affrontare la vita, no? Perché ti fa sentire comunque potente e libero e ti fa anche superare delle difficoltà.
Quindi parti dal concetto, se lo desideri puoi anche farlo, giusto?
Se lo immagini, che
se
è diverso immaginare dal desiderare, mm-hmm. Proprio immaginare.
E quindi con questi laboratori tu in un modo o nell'altro vieni a contatto anche attraverso l'arte con quella che è l'intimo delle persone, no?
Sì,
le idee, i pensieri, i malesseri, i malumori.
Sì. E soprattutto con la parte più integra delle persone, perché diciamo, noi generalmente ragioniamo con la testa, la creatività ti fa ragionare con un'altra intelligenza che non è quella del pensiero, è qualcosa che va più in profondità appunto, e quindi si arriva proprio al nucleo delle persone e è molto bello lavorare in questo modo, perché è come se questo nucleo poi comunicasse ad altri livelli, tutti noi siamo collegati da quella parte lì e quindi nel momento in cui si attacca quella cosa lì si va molto veloce, si fanno cose anche grandi.
Certo. Allora Simona, dopo aver buttato un po' quella che è la base per far capire con chi siamo in diretta questa mattina, anche ai nostri ascoltatori, c'è un libro del quale se ne sta già parlando da tempo, nel senso che è una novità sotto certi aspetti, ma di Giorgio Foglia già ci siamo occupati per quel viaggio straordinario con l'assistenza pubblica di Parma, correggimi se sbaglio, insieme per accompagnarlo in una meta dei suoi desideri da tempo, quella di vedere Auschwitz appunto, e gli dice è stata una serata incredibile proprio nella sede dell'assistenza pubblica, esaurita in ogni ordine grado, era presente sia Giorgio che la moglie Emma, che salutiamo pure, no? Ci stanno ascoltando e quindi stanno un po' sentendo che cosa parliamo e diciamo di loro. Allora, di loro e di lui in modo particolare c'è questo libro, Vita straordinaria dell'uomo Foglia, che alcuni, non sapendo di chi si tratta, hanno cercato di capire e trovare una soluzione del perché l'uomo Foglia non è l'uomo insetto, l'uomo drago, l'uomo leone, è Foglia perché Foglia è il cognome di Giorgio.
È il cognome, ma non solo, perché tutto il libro gioca su questo nome, no? Il fatto che lui fa parte di una pianta e è leggero come una foglia.
Non a caso ha illustrato la copertina proprio con delle foglie. Tutte le illustrazioni sono di Simona. E allora, vuoi raccontarci un po' di che cosa si tratta in questo libro?
È molto difficile per me, nel senso che per me non è un libro. È il risultato di 2 anni di lavoro con Giorgio, molto molto profondi. È stato un lavoro che infatti lo scrivo anche alla fine, che a me mi ha cambiato questa cosa, perché entrare in contatto con Giorgio è stato un po' come entrare in contatto con, appunto, come dicevo prima, quando si lavora a questi livelli si lavora sul nucleo delle persone, con una persona malata come Giorgio, che ha appunto questa malattia molto grave, si arriva ancora più in profondità, nel senso che Giorgio non ha più nessun tipo di non ha bisogno più di fingere su nessun piano, no? Quindi è proprio come parlare con un'anima, stare vicino a un'anima. Tanto è vero che Giorgio spesso non si spiega come mai alcune persone non riescono più ad andarlo a trovare, ma io me lo spiego bene, nel senso che andare a trovare Giorgio significa andare a trovare non più una persona con una vita sociale, con degli schemi, con delle formalità, ma significa andare a toccare la vera essenza dell'esistenza, no? E quindi questo.
Devo dire che ci sono anch'io che non sono ancora andato a trovare Giorgio, nonostante ecco, siamo amici da tempo, siamo anche abbiamo diviso dei banchi di scuola insieme, degli anni di amicizia, ma il problema non è quello, ecco, per conto mio, non è, cioè per conto mio, per quanto mi riguarda, non è questo il motivo di quale parlavi, ma proprio perché ho difficoltà da trovare il tempo a fare delle cose.
Ma è
quando ti scrivi nei fogliettino cosa devi fare. Allora, ci sono per certi impegni che non ti puoi prendere l'ora.
No, certo, adesso
ti devi prendere un pomeriggio, devi decidere che lo dedichi
con
a qualcuno.
Attenzione,
perfetto.
Certo, è quello.
Però capiterà e spero, spero presto. Allora, quindi è una favola, giusto?
Sì,
non è solo un libro, è una favola.
Sì.
C'è?
Dunque, noi in 2 anni di lavoro, questo lavoro che facevo, questi incontri che facevo con Giorgio erano praticamente basati in questo modo. Abbiamo ripercorso tutta la sua esistenza, dalla nascita fino a oggi. È stato un lavoro fatto quasi come una ricerca, come se fossimo 2 ricercatori. E quindi siamo andati quasi a cercare per capire cos'è che ha portato questa malattia? Cos'è successo, no? E dopo aver registrato ore e ore di quello che lui aveva da raccontare, abbiamo deciso poi di raccogliere il materiale in un libro. Però poteva diventare molto pesante questa cosa, poteva diventare una cosa insostenibile poi da leggere, no? Anche molto dolorosa. E quindi è stato Giorgio che ha avuto l'idea inizialmente di trasformarlo in una favola. perché poi fondamentalmente la vita di tutti è un po' come una favola, no? Incontriamo demoni, angeli, incontriamo figure che sono quelle che determinano poi le nostre scelte, come nelle favole. E quindi abbiamo deciso di riscrivere la sua storia sotto questa chiave, però chiaramente non come una favola per bambini, ma come un mito, ecco, più che una favola, un mito, come i miti greci, come i miti, ogni vita in fondo è una storia mitica, no? Può essere letta sotto forma di simbolo, e quindi questo è stato il lavoro che abbiamo fatto.
Ecco, diciamo poi che Giorgio non è una mente comune, io ripeto, l'ho conosciuto da bimbo, quindi ma in tanti, insomma, abbiamo sempre verificato sul campo questo suo particolare guizzo, no? Un'intelligenza non comune, qualcuno che non viaggiava con il solito gruppo, ma viveva di luce propria, nel senso che non era la persona comune banale non è la persona comune banale che ci girava intorno quotidianamente. Quindi anche in questo caso molto esigente per quello che riguarda le sue cose, no? Grande libertario, nel senso tu fai quello che vuoi, ma per quello che riguarda me invece ho bisogno di un certo tipo di scelta. E così è sempre stato. E immagino sia così anche per questo libro, giusto?
Sì, è così. Però io ho conosciuto Giorgio solo in occasione di questo libro, quindi per me è difficile capire un prima e un dopo. Per me Giorgio è così come l'ho conosciuto adesso, e ripeto, è come essere andata a contatto con qualcosa di molto profondo, forse per il tipo di lavoro che abbiamo fatto insieme, ma proprio perché poi Giorgio non si lascia condizionare veramente proprio da niente, no? Oggi c'è poi in questo periodo in particolar modo c'è una grande vena legata al buonismo, al fare le cose, tutti si sentono molto buoni, no? E secondo me Giorgio a me fa molto ridere, anche perché lui si beffa un po' di questa cosa, no? Si beffa anche del fatto che le persone fanno i buoni sulla pelle degli altri alla
fine,
convenienza, no? Per convenienza,
certo,
sì.
Certo.
E quindi questo suo essere, come dire, così scoperto, no? In tutto, a me fa anche molto ridere, perché è come se lui si prendesse in giro un po', no? Tutto questo modo di vivere sempre dentro a degli schemi che sono quelli che si devono seguire per forza per sembrare brave persone, per essere brave persone, quando alla fine poi dopo non è così, insomma.
Allora Simona, ci facciamo una pausa musicale con un blues, perché sappiamo che Giorgio ama il blues, e allora per te Giorgio questa cosa storica di B.B. King, e ci ritroviamo più tardi a parlare di questo libro.
What's the matter? I just don't know what to say.
Allora, torniamo a parlare con Simona Costanzo, quello che è l'appuntamento di questa mattina insieme per questo libro, Vita straordinaria dell'uomo foglia. Abbiamo già buttato, direi, più che basi di questo nostro incontro. Allora, non è una favola, non è un racconto, non sono solo testimonianze di Giorgio che ti ha raccontato di tutto, no? Quelle cose più importanti della sua vita, quindi...
Sì, dentro il libro ci sono comunque anche le sue parole direttamente, nel senso che ci sono delle parti che sono raccontate da me o comunque trasformate in questa sorta di favola, e poi ci sono proprio dei pezzi dove parla Giorgio, perché ho voluto tenere il suo modo di parlare, perché è molto bello quello che dice e come lo dice, e quindi non volevo interpretarlo o trasformarlo nel mio modo di parlare, quindi ci sono proprio degli inserti dove parla lui e si racconta, e altre parti invece dove io racconto come una storia, come se fossi qua a raccontare questa cosa, e quindi sì, è un misto di linguaggi anche.
I linguaggi di Giorgio che hai incontrato erano simili al tuo, oppure in realtà no, eravate lontani, vi siete trovati, vi siete capiti immediatamente?
È difficile, nel senso che io quando faccio questo lavoro non... è come se io sparissi in qualche modo, no? È come se io lasciassi uno spazio e mi facessi da amplificatore per la persona con cui sto lavorando. Perché è molto importante, infatti non... io per tanto tempo ci ho messo tanto a scrivere questo piccolo libricino, perché poi è piccolo, quindi immagina un'intera vita raccontata poi in poche pagine, no? Quindi è stato molto difficile questo passaggio, perché io mi tolgo generalmente, non impongo quello che è il mio modo di essere, quindi è stato un grosso sforzo per me fare questo lavoro, primo perché non sono una scrittrice e secondo perché volevo rispettare al massimo quello che era la sua natura, quello che era lui, quindi io in questo caso non c'entro, è come se appunto mi facessi tramite per raccontare questa cosa, perché poi il lavoro interessante è che io penso che forse in un certo modo dovrebbero fare tutti. Io credo che tutte le vite, tutte le persone hanno questo potenziale, no? In qualche modo. È come se le vite di tutte le persone sono appunto favole, no? Sono come dicevamo prima. E quindi, sì, è questo il lavoro che ho fatto con Giorgio. Io non... è come se non esistessi in quel momento lì.
Allora, Giorgio ha una famiglia, e parliamo di una donna fiera, che si chiama Emma, e un ragazzo che conosco poco, il figlio, che si chiama Alberto, in realtà, e lui deve tanto a lei, e immagino anche che lei deve tanto a lui, no? Quindi
Certo,
c'è questo scambio reciproco.
Come tutte le storie d'amore, mm-hmm. perché proprio di storie d'amore si tratta, e... sì, come c'è anche raccontato nel libro, sono due personaggi particolari, perché Giorgio ha questo modo di essere così, appunto, quasi vegetale, no? Vegetale nel senso della foglia, quindi ha una sensibilità che è molto fine, raffinata, lieve. E Lemma invece è proprio come una bestia selvatica, e lo dico sempre, perché è irruenta, è molto, ha talmente tanta energia che a volte non riesce nemmeno lei a contenerla, no? Infatti a volte mi dice: mi fanno male le gambe, ma perché lei dovrebbe correre selvaggia in un bosco, non dovrebbe stare in città, secondo me. E quindi sono due creature particolari, nel senso che stanno insieme e si con varie difficoltà, ma con anche la loro forza è stata riuscire a mettere insieme queste due energie così diverse, no? E riuscire così, dopo tanti anni, ancora a far lavorare insieme queste due forze. E io credo che è una combinazione molto bella. Anche tu citavi prima il viaggio ad Auschwitz. Io lavoravo con Giorgio già in quel periodo lì. E mi ricordo che per me è stato straordinaria questa cosa, perché Giorgio ha deciso di fare un viaggio così impegnativo in un momento in cui lui soffriva già molto. Quindi lui ha avuto quest'idea, secondo me bellissima, enorme come idea, perché è stata prima che succedesse la pandemia e in qualche modo è stata quasi visionaria questa cosa. Io non capivo, pensavo, ma perché un uomo che già sta vivendo una cosa del genere vuole andare in un luogo così di dolore? E lui, mi ricordo, mi aveva detto: è una cosa che io devo fare, una cosa che devo fare e che tutti dovrebbero fare. E infatti io sono andata con loro e ho ringraziato molto Giorgio per questa cosa, perché è un passaggio che secondo me tutti dovrebbero fare, come entrare all'inferno e tornare fuori e capire cosa riesce a fare l'uomo, cioè agli altri uomini, no? E insomma è un discorso complesso. Comunque lui è riuscito a fare questa cosa grazie a Lemma, cioè quando lui ha buttato quest'idea, Lemma non è che gli ha detto: ma va là, cosa dici? Cioè, si è mossa, ha mosso una macchina infernale, è riuscita a farlo.
A realizzare i
sì,
desideri.
Quindi
di
questo per dire la forza che c'è in Emma e la forza anche che c'è in Giorgio a proporre una cosa del genere. Quindi sì, sono persone particolari.
Poi dopo quello c'è stato un altro viaggio.
C'è stato
pare,
un altro viaggio, io non ci sono andata per problemi miei, quindi non so tanto cosa dire, però sì, ne ha fatto un altro e anche quello probabilmente ha un senso profondo, sia per lui, ma che secondo me sono viaggi che hanno un senso profondo per l'umanità, perché sono luoghi simbolo, no? Quindi uno è in Normandia, per lo sbarco in Normandia, e quello di Auschwitz, dove sono andata anch'io.
Allora, ci sono due associazioni che si sono aiutate a vicenda per fare questo libro,
sì.
Una è Cerbiatto Ribelle, che fa capo, mi pare, proprio
a
ad
Emma. Sì,
e l'altra invece fa capo a te, giusto?
Sì.
Che si chiama?
Occo, ok, K-O, Occo.
Occo con la K,
sì, con
ricordiamo, 2K.
Sì.
E attraverso questi siti potete acquistare il libro, lo trovate,
sì,
anche in libreria.
Sì, in varie librerie, c'è la Feltrinelli, i Diari di Bordo e... non so, sicuramente
Ciurmo in Bibriani,
ecco,
mi pare,
sì,
giusto?
Sì.
Fiaccadori anche, mi pare,
sì,
di aver letto, quindi insomma,
sì,
in,
sì,
libreria qualcuno
a Parma,
ecco,
si
lo trova, e lo trovate anche,
sì,
all'interno del
delle
sito
due associazioni,
e trovate,
sì,
nel nostro post tutto quello che serve per dove acquistarlo. Costa 10 euro, sono,
sì,
63 pagine, dico, mi pare giusto, 63,
sì,
pagine,
63, sì. E poi il guadagno verrà devoluto a un'altra associazione ancora, che è il Lago di Pane, che si occupa di ragazzi in difficoltà, bambini in difficoltà. Anche quello è un posto molto, molto bello, con delle persone veramente speciali.
Allora, io ringrazio Simona Costanza, autrice e illustratrice di questo libro. Vogliamo ricordare come si chiama, da chi è edito?
Allora, è edito da Silva e si intitola Vita straordinaria dell'uomo folle, scritto e illustrato da Simona Costanza.
È stato un piacere anche conoscerti, un saluto ad Emma Giorgio che ci sta ascoltando.
Ciao.
sotto il